Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Torna l'appuntamento del martedì con la rubrica che si occupa delle questioni riguardanti la montagna, la provincia di Belluno e anche l'intera zona delle Dolomiti, quindi è comprensiva delle regioni limitrofe. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, che per i prossimi 90 minuti vi terrà compagnia parlandovi di diverse tematiche, questioni o di eventi che riguardano in particolare la zona del bellunese. Parleremo questa settimana della manifestazione contro il razzismo che si svolgerà sabato, questo sabato il 1° di novembre, alle 14:30 a Belluno, in Piazza Duomo, in centro città, di fronte alla prefettura. Ne parleremo tra poco. Poi affronteremo tematiche riguardanti le piste ciclabili, l'iniziativa per fine novembre, per il 30 novembre, nel nome dell'agricoltura biologica e del recupero delle varietà tradizionali, promossa a Feltre dal gruppo Coltivare Condividendo. Il grande appuntamento con chiamata a raccolto, l'ormai tradizionale kermesse che richiama migliaia di persone al bocciodromo di Feltre, appunto nel segno di un'agricoltura sana e anche della libertà di sementi, visto che, come qualcuno di voi ricorderà, questo ambito è invece sottoposto a delle legislazioni sostanzialmente liberticide che vanno incontro alle esigenze commerciali di alcuni grandi produttori di sementi e spesso anche di pesticidi. Parleremo poi anche di software libero, visto che si è svolto a Belluno il Linux Day 2014 proprio la settimana scorsa. E apriamo dunque questa prima pagina di Voci dalle Dolomiti. Parliamo della manifestazione contro il razzismo e l'intolleranza che è in programma sabato alle 14:30 in Piazza Duomo a Belluno. Si tratta di un'iniziativa trasversale della quale dopo vedremo alcune delle adesioni. Un'iniziativa che nasce sulla scia di quanto si è visto negli ultimi mesi per quanto riguarda le manifestazioni di intolleranza, di xenofobia, con varie manifestazioni che si sono svolte in giro per l'Italia. Ci sono state insomma diverse espressioni di propaganda politica che hanno preso di mira in modo veemente la presenza di cittadini stranieri in Italia. Uno dei temi, una delle questioni centrali in tutto questo è l'arrivo di profughi, di richiedenti asilo dalle zone di guerra dell'Africa in quest'ultimo periodo. Si è assistito un po' in tutta Italia e anche quindi a Belluno alla affissione di manifesti anche da parte di movimenti dell'estrema destra. Poi abbiamo assistito in giro per l'Italia, non a Belluno, a manifestazioni di piazza particolarmente forti contro appunto la presenza in Italia di cittadini stranieri che arrivano da queste zone di guerra. C'è un po' la riproposizione del vecchio repertorio populista dell'estrema destra che cerca di toccare i sentimenti, la pancia soprattutto delle persone che si sentono insicure in questo periodo di crisi economica, che fanno fatica a sbarcare il lunario e che facilmente possono diventare oggetto della presa di questo tipo di propaganda politica di bassa lega, che appunto gioca tutto su questa contrapposizione, diciamo, fra persone che non se la passano molto bene, da un lato chi fugge magari appunto da zone di guerra, da zone di conflitto dove comunque non c'è un futuro, e da chi teme di non avere un futuro nel paese in cui è nato, l'Italia in questo caso. È un vecchio registro propagandistico della destra che però in genere funziona, come si è visto anche in alcuni paesi stranieri e in parte anche in Italia alle recenti elezioni europee. In Italia si sono svolte diverse manifestazioni, dicevo, un po' in varie città. Quella forse più eclatante rispetto alle tematiche dell'immigrazione, quella che si è svolta in Piazza Duomo a Milano un paio di settimane fa, dove accanto alla Lega, ai suoi esponenti, ai suoi leader, la Lega Nord e il suo slogan stop invasione, c'erano fra gli altri anche numerosi esponenti di movimenti di estrema destra con tanto di saluto romano e quant'altro del repertorio neofascista nel cuore della città di Milano. Quindi un clima piuttosto preoccupante che richiede una presa di coscienza e anche una risposta civile, una risposta pubblica, ed è questa quella che viene proposta sabato appunto a Belluno. Ed ecco dunque il comunicato, l'appello che accompagna questa manifestazione, l'appello che trovate facilmente anche in internet, per esempio nel sito www.bellunopiu.it, ci sono anche le adesioni a questa iniziativa trasversale, la manifestazione di sabato alle 14.30 in Piazza Duomo a Belluno si intitola «Belluno respinge il razzismo per un territorio democratico, aperto e solidale». Ci sarà un presidio di denuncia davanti alla prefettura di Belluno alle 14.30, dunque parole d'ordine, hashtag Stay Human, Dolomiti antirazziste. Comunicato, il testo che accompagna l'iniziativa è questo: da qualche mese anche il territorio bellunese sta affrontando gli effetti delle migrazioni che dal sud e dall'est del mondo attraversano l'Europa e le sue frontiere. Un evento che ha dimostrato la grande solidarietà del nostro territorio dolomitico, ma anche alcune storture nella gestione logistica dei richiedenti asilo. Vi sono alcuni fatti da cui non è possibile prescindere. Le migrazioni sono ormai un fenomeno inarrestabile, connaturato alla società globale in cui tutto si muove continuamente e gli unici a non poterlo fare, almeno in una direzione, sono gli uomini. La povertà e lo sfruttamento dei paesi africani, l'espandersi di fenomeni di fanatismo islamico e antidemocratico come l'ISIS, Boko Haram, le persecuzioni e le violenze nei confronti delle minoranze etniche e religiose, l'annientamento dei popoli armeno e siriano, il caos della Libia post Gheddafi e ciò che in maniera diversa resta delle primavere arabe ci obbliga ad ampliare il nostro sguardo. In queste settimane, poi, la resistenza che il popolo curdo porta avanti contro l'ISIS nell'indifferenza della comunità internazionale, proponendo un modello di partecipazione democratica che garantisce totale parità di genere e totale libertà, forza anche il nostro ragionamento a uscire dalla logica delle vittime, pensando agli altri popoli come soggetti non dati della contabilità di un mondo uniforme. Questo mentre nella Fortezza Europa il quadro legislativo determinato dalla Convenzione di Dublino II, obbligando alla sosta nel paese al quale vengono rilasciate le proprie generalità, impone procedure che impediscono lo spostarsi delle persone verso le loro reali mete, troncando la realizzazione di progetti di vita già organizzati e per cui si è speso molto, anche in termini di denaro. Così inizia l'appello per la manifestazione antirazzista in programma sabato 1 novembre a Belluno, con questo riferimento alla Convenzione di Dublino e al problema derivante dal fatto che il primo paese, diciamo, che accoglie il richiedente asilo deve sostanzialmente gestire la sua posizione, e quindi questo ingessa un po' tutta la situazione. L'appello prosegue poi richiamando l'attenzione sulla necessità di ragionare e rivedere i sistemi di accoglienza per andare oltre l'emergenza, quindi un tema che coinvolge tutti i territori che sono chiamati ad affrontare questa situazione, compreso quello bellunese. L'ospitalità offerta ai continui sbarchi sulle coste siciliane, si legge nell'appello della manifestazione, non può essere più gestita anche a Belluno con la logica dell'emergenza ed espressa dalle prime convenzioni tra prefettura e cooperativa. È indispensabile adottare un sistema che sappia andare oltre il mero vitto e alloggio e che abbia come prospettiva non l'assistenzialismo, ma la riconquista della propria autonomia da parte dei migranti nell'ottica di una società interculturale. È ora di aprire un dibattito pubblico, trasparente e coordinato rispetto all'accoglienza dei migranti anche a Belluno, perché crediamo che i soldi pubblici debbano essere spesi per trasformare questa emergenza, tra virgolette, perché stiamo parlando di 160 persone nel caso della provincia di Belluno su 200.000 residenti, in una prospettiva di reale sviluppo e di interazione, ovvero di scambio e di vita comune per i cittadini stranieri e per i cittadini che risiedono nella nostra provincia. Consci che l'esclusione sociale, l'emarginazione e la xenofobia sono il terreno di lavoro di criminalità organizzata e fanatismi vari, siamo convinti che il nostro territorio può rispondere a questa sfida in modo positivo e strutturato. Da qualche tempo, si legge ancora nell'appello della manifestazione di sabato 1 novembre, da qualche tempo inoltre assistiamo all'acuirsi nel dibattito pubblico di posizioni sempre più discriminatorie e spesso di vero e proprio stampo xenofobo nei confronti di migranti e di richiedenti asilo ospitati anche nel territorio bellunese. Un dibattito strumentale e semplificato, tutto giocato sulla pelle di famiglie e di singoli che fuggono da paesi dove la loro incolumità e la semplice prospettiva di una vita dignitosa sono messi a rischio ogni giorno. Una situazione che dall'Africa fino alla Siria ci interroga da vicino sulle responsabilità politiche ed economiche dei paesi occidentali rispetto all'instabilità e ai conflitti di quelle aree da cui queste persone legittimamente fuggono. E mentre uomini e donne continuano a morire in mare, c'è chi preferisce, a scopo puramente propagandistico ed elettorale, coltivare vere e proprie campagne d'odio nei confronti di soggetti vulnerabili e in evidente stato di necessità. Una dinamica questa della guerra al più povero che vorrebbe scaricare su queste persone colpe e responsabilità che andrebbero ricercate nel nostro modello di sviluppo. Noi, continua l'appello alla manifestazione di sabato 1 novembre a Belluno, noi rifiutiamo queste logiche barbare perché sappiamo che le politiche economiche e finanziarie che rendono precaria e impoveriscono la nostra vita sono le stesse che colpiscono i più basilari diritti umani dei cittadini migranti. Questo territorio ha storicamente contribuito in maniera massiva all'emigrazione italiana nel mondo, quando agli inizi del Novecento o nel secondo dopoguerra era dalla locale miseria che si fuggiva. Viviamo in un periodo di particolare smemoratezza ed è inquietante invece vedere che all'interno di quel meccanismo di banalizzazione e di semplificazione delle questioni stanno facendo la loro comparsa gruppi esplicitamente neofascisti come Forza Nuova Casa Pound, portatori di contenuti e di pratiche razziste, discriminatorie e violente che nelle nostre comunità non hanno mai trovato alcuno spazio. In un territorio, il bellunese, che ha dato un così importante contributo alla lotta di liberazione dal nazifascismo, si legge ancora nell'appello che trovate integralmente nel sito www.bellunopiu.it. Per questi motivi, sì, chiude il documento, per la difesa dei più basilari diritti di cittadinanza e di inclusione contro ogni forma di discriminazione, razzismo e fascismo, abbiamo deciso di dar vita per sabato 1 novembre alle 14.30 a un presidio in prefettura a Belluno. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini, la società civile, il mondo associativo, le forze sindacali e politiche democratiche ad aderire a questo appello e a partecipare. È un modo per chiedere l'apertura di un dibattito pubblico sul sistema nazionale di accoglienza e in particolare sulla sua attuazione nel territorio bellunese, per capire quale può essere il fondamentale apporto dell'accoglienza del volontariato e tutte le espressioni della società civile bellunese, perché le migrazioni non vengano più trattate come una questione di pubblica sicurezza, ma come una reale questione di cittadinanza, una cittadinanza plurale, inclusiva e interculturale, che è l'unica reale prospettiva del nostro futuro. La firma di questo appello è la Comune Bellunese, gli hashtag sono Stay Human e Dolomiti Antirazziste. L'appuntamento è per sabato 1 novembre alle 14.30 in Piazza Duomo in centro a Belluno. Per adesioni alla manifestazione si può scrivere a un indirizzo email che è 1° novembre 2014@libero.it. 1° novembre 2014@libero.it. Vediamo le adesioni, le prime adesioni, al di là delle numerose adesioni, diciamo così, individuali da parte di persone. Abbiamo il gruppo Emergency di Belluno, varie sezioni dell'AMPI, dell'Associazione Nazionale Partigiani della provincia di Belluno, la Casa dei Beni Comuni di Belluno, che è fra i soggetti che hanno avviato, protagonisti di questa iniziativa, l'Associazione Rovesci e Diritti, il gruppo Natura di Lentiai, la Feder Consumatori, il Comitato Bellunese per l'Altra Europa con Tsipras, la Rete degli Studenti Medi della provincia, la Cooperativa del Commercio Equo Solidale Samarcand, il coordinamento provinciale dell'Associazione Libera di Belluno, il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, Rifondazione Comunista, la FIOM CGL e poi molte altre adesioni anche individuali, oltre che da parte di movimenti e associazioni. Se volete saperne di più, vi segnalo dunque il sito web www.bellunopiu.it e vi ricordo che l'appuntamento è dunque in piazza Duomo a Belluno, davanti alla prefettura, sabato 1 novembre alle 14.30 per dire no al razzismo e manifestare nel nome di un territorio democratico, aperto e solidale. Hashtag Stay Human, Dolomiti antirazziste.
Une certaine alchimie secrète, une certaine alchimie secrète circule. Librement le temps d'une nuit, librement le temps d'une nuit sans lune. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Thank you.
musica firmata Lesazo, tratta dal freemusicarchive.org, un grande database di musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons. In questo caso abbiamo ascoltato dall'album Icazo, la Maison Tremblay, la canzone Une Alchimie Secrète. Si tratta di un gruppo internazionale che propone musica, una fusione di generi, ma che ha, lo sguardo e le radici sul continente africano, musica che arriva dall'Africa e dal Nord Africa in particolare, per questo gruppo che è composto di musicisti francesi e del Mali, che registrano questa musica e la mettono anche a disposizione secondo licenze libere, appunto. La potete trovare insieme quindi anche alle altre produzioni di questo gruppo nel sito www.freemusicarchive.org, grande database di musica libera rilasciate con licenze libere di tipo Creative Commons dalla emittente radiofonica in FM americana WFMU, che nei suoi studi ospita anche concerti in diretta e poi appunto li registra e li mette a disposizione in termini di file audio nel database freemusicarchive.org. A proposito di file audio e di licenze libere Creative Commons, vi ricordo che i podcast di Voci dalle Dolomiti sono disponibili nel sito della radio radiocooperativa.org e nel sito www.bellunopop.it. Bellunopop.it vi consente di navigare tra le varie puntate di Voci delle Dolomiti andate in onda in questi anni. Questa è Radio Cooperativa e state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì dalle 17.30 alle 19 per portarvi informazioni, approfondimenti, commenti riguardanti la zona della montagna, quindi le Dolomiti e dintorni, la provincia di Belluno e le aree limitrofe. Radio Cooperativa è una emittente non profit, un'emittente comunitaria, chi ci lavora fa volontariato e anche ai radioascoltatori ha chiesto se è possibile, se sono nelle condizioni di farlo, di dare una mano alla radio con un contributo economico per il quale si può utilizzare un conto corrente postale che è il numero 120 823 01 120 823 01, il conto corrente per chi è in condizione di dare una mano anche economicamente alla radio, oltre che partecipando in altro modo con le telefonate, con la vicinanza e con l'affetto alla vita di questa voce di libertà per la nostra zona del Veneto e dintorni. Ricordo che le frequenze sono diverse per quanto riguarda Radio Cooperativa e la zona a cui si rivolge in particolare questa rubrica, la Valbelluna, Belluno, Feltre e dintorni. Abbiamo i 98.750 e i 97.150 MHz. Abbiamo poi 92.600 che sono buoni per Revine Fadalto e in parte l'Alpago, per Schio e dintorni, siamo quindi arrivati nel Vicentino, e anche per Vittorio Veneto e Conegliano, siamo nella vicinanza di questa frequenza con i 92.800. Abbiamo poi i 92.7 che sono per la gran parte del Veneto e per una parte del Friuli e Venezia Giulia, 92.700. Per tornare al Vicentino, Arzignano e Montecchio, 93.200. Este e dintorni, e siamo invece di nuovo verso la zona del Padovano, abbiamo i 92.650. Per contattare Radio Cooperativa si può utilizzare fra l'altro l'indirizzo email info@radiocooperativa.org. Invece per quanto riguarda questa rubrica, Voci dalle Dolomiti, se volete scrivermi, magari per segnalare qualche tema da trattare, potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it, oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. E ora proseguiamo occupandoci di una nuova associazione che è nata a Belluno. Si tratta dell'associazione Blister, si occupa in particolare di salute mentale, ne parleremo anche ascoltando le voci dei protagonisti di questa associazione che sono stati intervistati dagli amici di Belluno+.it e in particolare da Valentina Reolon, sentiremo le loro voci fra poco. Nel frattempo però vi anticipo che la neonata associazione Blister ha già messo in piedi una interessante iniziativa, una rassegna con vari appuntamenti che si sono svolti in parte e altri invece che si svolgeranno, appuntamenti che si intitolano Qualche Passo 2014, iniziativa che attraverso incontri e altri eventi vuole discutere e portare a Belluno il dibattito su alcune tematiche riguardanti appunto la malattia mentale e la sua gestione ai giorni nostri in Italia. Una tematica calda, scrivono quelli dell'associazione Blister, per quanto riguarda ad esempio il dibattito politico sugli ospedali giudiziari, ma anche un aspetto della nostra società importante da conoscere e condividere. Una tematica calda, scrivono quelli dell'associazione Blister, per quanto riguarda ad esempio il dibattito politico sugli ospedali psichiatrici giudiziari, ma anche un aspetto della nostra società importante da conoscere e da condividere. Questa rassegna, attiva ormai da 4 anni, è organizzata dalla nuova associazione Blister, un'associazione giovane di giovani che sono determinati a trattare queste tematiche in maniera nuova, uscendo dagli stereotipi, promuovendo e utilizzando tecniche di lavoro basate sull'integrazione e il rispetto della persona con disturbi mentali, persona che deve essere seguita e aiutata a ritrovare il suo modo di vivere una vita completa, integrata e dignitosa. Attraverso questa rassegna l'associazione Blister vuole informare, discutere, ma soprattutto creare rete e coinvolgere i cittadini della provincia di Belluno con occasioni di incontro e di collaborazione. È importante assottigliare la distanza che c'è tra la realtà della malattia mentale, che ancora oggi rimane chiusa e ghettizzata in luoghi prestabiliti, e la nostra vita di tutti i giorni. È importante conoscere e capire, ma anche creare delle occasioni di condivisione e di collaborazione per cancellare le discriminazioni. Ecco dunque il programma della rassegna. Come vi dicevo, in parte si è già svolto, ci sono stati laboratori di ricerca teatrale a cura di Giovanni Calcagno sul tema Verso quell'isola, un viaggio, si sono tenuti nella sala parrocchiale di Cavarzano, poi abbiamo avuto un altro appuntamento con lo spettacolo conclusivo di questo laboratorio il 6 ottobre scorso, Verso quell'isola, un viaggio con il forestiero misterioso nella sala parrocchiale di Cavarzano, appunto a chiusura, conclusione del laboratorio teatrale è andato in scena lo spettacolo. Poi l'11 ottobre è stato presentato il libro La stanza dei pesci di Flora Tommaseo in diretta radiofonica, si è svolto nel locale L'insolita storia di via Zuppani 10 a Belluno. Il 18 ottobre scorso c'è stata la proiezione con discussione e dibattito del film documentario Giovani Eroi con la presenza del regista Rajeev Badan. Poi abbiamo il 25 ottobre scorso, quindi due o tre giorni fa, la proiezione con dibattito del film Lo Stato della Follia con la presenza del regista Francesco Cordio in collaborazione con la Casa dei Beni Comuni di Belluno. Questa proiezione si è svolta nei locali dell'Istituto Catullo. Poi, per passare invece agli appuntamenti che devono ancora svolgersi, quindi ai quali vi possiamo invitare, abbiamo domani proprio, mercoledì, il 29 ottobre, alle 18, la presentazione di un libro, in particolare del saggio Michel Foucault, La storia della follia, le rivolte del pensiero, libro di Mario Galzigna, e sarà presentato alle 18. Domani, mercoledì 29 ottobre, nella sala Eliseo Dal Ponte, Partigiano Bianchi, in Viale Fantuzzi 18 a Belluno. Infine la serata conclusiva dell'intero ciclo è in programma domenica, il 2 novembre alle 18.30, con la premiazione del concorso letterario Qualche frase verso la felicità, alla presenza del direttivo dell'associazione Blister, del direttore della Biblioteca Civica di Belluno e di Enrico Gasperi, con la musica di Nelson Salton e Alex Casanova, L'appuntamento è in Piazza Piloni, in centro a Belluno, al Centro Culturale Piero Rossi, il centro, diciamo, del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che si trova appunto in Piazza Piloni e ospiterà l'evento conclusivo della rassegna Qualche Passo 2014, dedicata alle tematiche della malattia mentale, alle 18.30 di domenica. La rassegna è organizzata naturalmente dall'associazione Blister in collaborazione con l'associazione italiana Tutela Salute Mentale, la Biblioteca Civica Comunale di Belluno, l'unità locale sociosanitaria numero 1 di Belluno, l'Istituto Superiore Calvi e la Casa dei Beni Comuni. C'è anche una collaborazione del Centro Servizi Volontariato di Belluno. Per informazioni su queste iniziative potete scrivere all'associazione Blister, che ha un'email che è BL, come la targa di Belluno, e Hyster, HYSTER, blister@gmail.com. Quindi Qualche Passo 2014 è il titolo della rassegna, digitandolo in un motore di ricerca troverete i dettagli di questa iniziativa. Per saperne comunque di più per quanto riguarda l'associazione che anima questa rassegna, che vi ricordo domani ha un appuntamento con la presentazione di un libro a Belluno alle 18 nella sala Eliseo Dal Ponte di Viale Fantuzzi, per saperne di più ecco dunque l'incontro degli amici di bellunopiù.it di Valentina Reolon con tre esponenti dell'associazione Blister.
Siamo qui con Matteo Scarpa, Nicola De Bono e Sandro Cecchin dell'associazione Blister. Com'è nata questa associazione?
L'associazione Blister nasce dalla visione di cinque ragazzi, oggi qua questa sera, che vogliono diffondere una cultura della salute mentale diversa rispetto a quello che è sempre stato fino adesso a tutto il corpo sociale.
L'idea che vogliamo dare noi dell'associazione è una visione molto più concreta al di là dello stereotipo della salute mentale e andare oltre un po' il lato istituzionale e burocratico che di solito c'è, soprattutto nel contatto con il diverso della salute mentale, nel senso di andare oltre il guscio di quello che potrebbe essere concepito come il diverso e il malato psichiatrico. La ricchezza della nostra associazione, del nostro scopo è appunto la sensibilizzazione ai colori che si possono trovare nella diversità, oltre quel grigiore che di solito c'è perché si vede il matto come quello che è inaccessibile, quello che è difficilmente raggiungibile perché attorniato da quella sulla sua aurea un po' di difficoltà sociale. Quindi vogliamo andare oltre le loro difficoltà sociali e sensibilizzare circa il passo che dobbiamo fare noi per arricchirci della loro diversità.
Citavi prima appunto la rassegna Qualche Passo che si terrà anche quest'anno. Perché creare una serie di incontri ed eventi in città su queste tematiche?
Ma perché incontri ed eventi non sono mai abbastanza, sempre e comunque. Queste sono tematiche particolari a cui noi teniamo molto e che vogliono sensibilizzare ulteriormente e approcciarci soprattutto da quest'anno a persone che forse la salute mentale e ciò che ruota attorno magari non ha mai pensato, non c'è mai entrata in contatto.
Poi secondo me è importantissimo quello che ho detto prima Matteo, che non ci sono mai sufficienti incontri o modo di comunicare questa cosa. Infatti quello che noi vogliamo fare è continuare tipo a stimolare su un tema che magari fa parte della società ma non è mai abbastanza insistito. Quello che vogliamo fare noi è insistere, e questo tipo di rassegna, che è Qualche Passo, che è la quarta edizione, quest'anno per la prima volta non è più solo istituzionalmente all'interno del commercio degli anni passati, all'interno di una sala comunale in cui viene parlato tra palco e pubblico, quindi c'è l'esperto che parla al pubblico. Quest'anno c'è la sfaccettatura del libro presentato, del cortometraggio, la serata finale della rassegna che sarà a Piero Rossi, in cui ci sarà della musica sempre suonata da qualcuno che è comunque all'interno dell'ambito salute mentale, se si può chiamare così. E il bello è che noi abbiamo cercato queste sfaccettature non tanto perché ci siamo messi attorno a un tavolo a dire com'è che possiamo arrivare alle persone, come possiamo non arrivare, abbiamo immaginato quello che sarebbe stato il nostro modo di interagire con la salute mentale.
Quale secondo voi è il confine fra la normalità e la malattia mentale?
Ma io credo che il confine non esista. Per esperienza professionale molte volte purtroppo i ruoli si invertono molto facilmente.
Più che confine direi che è una condizione in cui ci si trova nel scendere a compromessi con ciò che è l'ambiente sociale in cui ci si trova in un momento di crisi e quello che è l'essere se stessi.
L'associazione Blister, avete detto, vuole essere un'associazione che crea rete e si apre alla cittadinanza e a chiunque è interessato a partecipare e a collaborare. Come può chi è interessato entrare in contatto con voi?
Dunque, tra i primissimi punti, gli scopi della nostra associazione è proprio quello di sensibilizzare al tema della salute mentale, cioè far entrare in contatto con la salute mentale. Quindi attraverso i contatti che si hanno, in cellulare, mail che noi abbiamo personalmente dell'associazione, siamo aperti a contatti sia di volontariato, perché noi poi viviamo del volontariato, delle persone che vogliono partecipare ai nostri progetti, quindi attraverso contattando un medio direttivo comunque noi dell'associazione, poi si può essere direzionati all'interno dei progetti all'interno della nostra associazione. Adesso all'attivo abbiamo sicuramente l'orto, in cui si può dare una mano, per esempio, all'orto a coltivare l'orto. Abbiamo una radio che poi andrà, non andrà in diretta sulle frequenze medie così, ma sarà per podcast online, qualcuno anche qualche passo per darci una mano, perché comunque è dei modi per entrare in contatto con la salute mentale. Io personalmente, che faccio parte dell'associazione, ma non faccio attivamente parte di uno dei progetti in cui ho diretto contatto con i pazienti psichiatrici, comunque trovo un sacco arricchente anche solo organizzare qualche passo verso la felicità o dare una mano a organizzare questa cosa, perché comunque c'è un contatto all'idea della salute mentale.
L'histoire d'amour de Moussa. Moussa était un enfant roi, la cité des Kamelamba. Puis un jour il vit Jenaba, princesse ennemie de l'État. Malgré la guerre et les combats, elle lui avait souri parfois. Elle lui dit, Moussa, tu sais, il y a 20 ans de ça, ma mère aussi vient jusque-là, ton père en guerre l'assassina. Et Moussa comprit que l'esprit lui montrait le sens de la vie. Il se leva vers Jenaba, tendit sa main, elle la lui prit. Souriant comme un enfant, il lui dit, toi et moi, vivons dans la paix d'autrefois, ce trône fait-il de moi un roi?
Ancora la musica di Lessazo a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, in streaming a radiocooperativa.org, poi in podcast sempre nel sito della radio e a www.bellunopop.it. Musica libera con licenze Creative Commons, tratta dal database www.freemusicarchive.org, un grande database americano dove potete trovare molte produzioni rilasciate con licenze di libera fruizione dagli artisti medesimi. Abbiamo ascoltato l'intervista con i protagonisti dell'associazione Blister, che si occupa di salute mentale a Belluno e che in questi giorni ha organizzato una rassegna che sta proseguendo e che domani avrà un nuovo appuntamento, domani con la presentazione di un libro alle 18 nella sala Eliseo Dal Ponte Bianchi di Viale Fantuzzi a Belluno, per quanto riguarda l'associazione Blister, che poi avrà il gran finale di questa rassegna dedicata ai temi della salute mentale domenica il 2 novembre in Piazza Piloni, nel centro Piero Rossi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, per la chiusura di questi appuntamenti promossi dall'associazione Blister e da altri soggetti che lavorano nell'ambito della salute mentale. E ora passiamo a parlare invece di ciclabilità, con un comunicato che è stato diffuso qualche giorno fa dagli amici della bicicletta di Belluno, i quali ricordano che la Regione Veneto ha approvato un bando di 35 milioni di euro per la realizzazione di piste ciclabili. È un'ottima notizia, mitigata dal fatto che purtroppo non c'è un sistema coordinato fra Regione, Province e Comuni che individui in modo condiviso le priorità su cui intervenire con questi 35 milioni di euro. I tempi sono molto stretti, 60 giorni soltanto per presentare i progetti. Indispensabile è il coordinamento degli enti locali, provincia, comune, eccetera, affinché questa possibilità sia sfruttata nel migliore dei modi, evitando sprechi o interventi non finalizzati a risolvere i tanti problemi e i pericoli presenti nel territorio provinciale bellunese per la circolazione in bicicletta e a piedi. Questo è l'auspicio della Federazione Italiana Amici della Bicicletta di Belluno e delle altre associazioni che si adoperano da tempo per lo sviluppo della mobilità ciclistica nel territorio bellunese e che già si sono attivate per contribuire a questo obiettivo, scrive la FIAB bellunese. In primo luogo riteniamo necessario impegnarsi per una ciclovia tra Belluno e Feltre, dove purtroppo scontiamo l'inazione pressoché totale della provincia, che pure nel 1999, ormai lontanissimo, aveva commissionato uno studio di fattibilità, rimasto poi lettera morta. Il primo stralcio da Salce alle porte di Belluno, San Fermo, sempre tra Belluno e Sedico, finanziato nel 2000 grazie alla legge 366 del 98, non è ancora stato realizzato 14 anni dopo, sottolineano gli amici della bicicletta in questo comunicato. La viabilità ciclopedonale in Valbelluna ha fatto significativi passi avanti solo in Sinistra Piave, grazie all'operato di comuni e di associazioni di volontariato. Sono in corso i lavori della ciclabile Tricchiana Mel, che vanno ad aggiungersi a quanto già fatto nei comuni di Limana e di Lentiai. In quest'ultimo comune, Lentiai, ci sono già ottimi riscontri anche economici legati alla frequentazione di quel tratto della via Claudia Augusta Altinate, soprattutto da parte di cicloturisti stranieri e grazie al coinvolgimento di operatori locali, alberghi, noleggiatori di bici, eccetera. I quattro comuni della Sinistra Piave hanno deciso di gestire in modo coordinato lo sviluppo dell'itinerario della Claudia Augusta, speriamo bene, ma è necessario che si muovano anche il comune capoluogo, Belluno, e la provincia di Belluno, sottolineano il direttivo degli amici della bicicletta e i membri dell'associazione in questo comunicato. In Destra Piave ci sono maggiori problemi, si legge ancora nella nota, e c'è stato minore impegno degli enti locali. In particolare è pessima l'uscita da Belluno in direzione di Feltre, sia in destra sia in sinistra Piave. E poi sono molto pericolosi i tratti da Santa Giustina a Busche e da Busche all'incrocio per Nemeggio. Unica nota positiva, finalmente, è stato allargato il ponte sul Cordevole a Bribano, sulla statale 50, con passerella di 2,20 m per le bici e i pedoni. Allargando lo sguardo all'intero territorio provinciale, lavori molto importanti sono in corso nei comuni di Pieve di Cadore e di Castellavazzo e nella zona compresa tra Ponte nelle Alpi e il lago di Santa Croce, zone fondamentali per il collegamento cicloturistico tra le Dolomiti, Belluno e Venezia. In comune di Cortina è stato finalmente installato il semaforo a chiamata all'inizio dell'abitato, attraversamento della statale in curva, senza visibilità. Un semaforo annunciato come imminente sui giornali locali già 2 anni fa, che è stato installato soltanto recentemente. Mancano però sempre circa 400 metri di pista da Acquabona verso sud, dove bisogna ancora percorrere la statale o scendere a Piandalago e proseguire su un sentiero stretto e malagevole. Per maggiori dettagli riguardo alla Valbelluna si può consultare il sito internet www.bellunoinbici.it, bellunoinbici.it, dove si può fra l'altro leggere e scaricare la relazione sulla percorribilità ciclistica tra Belluno e Feltre, in fondo valle, destra e sinistra Piave, con le relative mappe, una consultazione che può essere utile a chi intendesse percorrere in bicicletta, magari da turista, appunto la zona bellunese, in particolare in questo caso la Valbelluna tra Belluno e Feltre, che è una storica criticità, per molti versi una vergogna delle amministrazioni locali ai vari livelli e anche di quella nazionale, che non si è mai dotata di un piano decente di piste ciclabili, di viabilità ciclabile, non sono collegate fra loro in modo lineare e sicuro, malgrado si tratti di un territorio relativamente agevole, lungo, sostanzialmente in larga parte lungo il Piave, le città di Belluno e di Feltre. Quindi nuovo appello dal direttivo della Federazione Italiana Amici della Bicicletta di Belluno affinché si faccia qualcosa in fretta anche per questa direttrice da collegare in bicicletta, soprattutto guardando ora questo bando di 35 milioni di euro, bando regionale, che però richiede tempi rapidi perché ci sono soltanto 2 mesi per presentare i progetti.
Se promenait dans la forêt. Sous un arbre, il s'est reposé. Le vieil arbre lui a parlé. Il lui dit, Moussa, tu sais, il y a 20 ans de ça, ton père aussi se trouvait là, assis au même endroit que toi. Moussa fut d'abord étonné. Un arbre ne peut pas parler. Et le vieux sage de la forêt continua de converser. Il lui dit, Moussa, tu sais, il y a 20 ans de ça, ton père aussi
parti était un roi, lui non plus ne le savait pas. Moussa, écoute-moi, cette fille ne vit que pour toi.
E a proposito di Belluno Feltre Valbelluna, eccoci a un'iniziativa che è in programma il 30 novembre prossimo e della quale vi parlerò in modo più diffuso nelle prossime settimane qui a Voci dalle Dolomiti. L'associazione Coltivare Condividendo, o per meglio dire il gruppo Coltivare Condividendo, che si occupa di agricoltura, di promozione dell'agricoltura biologica, di un rapporto sano con la terra e anche del recupero di varietà tradizionali attraverso lo scambio di sementi, sta organizzando la nuova edizione della manifestazione chiamata a raccolto, quindi l'edizione 2014. Anche quest'anno torna l'appuntamento con la biodiversità, le sementi antiche, il coltivare sano e sostenibile, con l'agricoltura relazionale, quella dove produttore e consumatore si conoscono e dove il consumatore è invitato a diventare a sua volta in piccolo un produttore per quanto possibile, a conoscere quindi il rapporto con la terra, con il coltivare la terra, con il coltivare per l'appunto condividendo, come recita il nome di questo gruppo. Questo gruppo che da anni organizza questa manifestazione, oltre ad altri momenti di promozione, di diffusione e di incontro nel corso dell'anno in Valbelluna e dintorni. L'appuntamento richiamerà a Feltre, al Bocciodromo, una miriade di realtà bellunesi, venete e del resto d'Italia e anche da altri paesi europei per dar vita a una giornata dedicata alla mostra e allo scambio o alla donazione di sementi antiche e riproducibili. L'appuntamento è appunto il 30 novembre. Si legge nel sito di Coltivare Condividendo, il tutto è ancora in via di organizzazione, quindi se ci sono realtà, gruppi, associazioni che desiderano esporre e scambiare sementi, conoscenze, materiali vari, possono contattare Coltivare Condividendo che dice sarà un piacere condividere lo spazio coperto e riscaldato del Bocciodromo di Feltre e un piatto a base di prodotti locali. Ben gradito ogni tipo di aiuto e di collaborazione per realizzare chiamata raccolto 2014 da parte di chi si propone per una performance musicale o artistica, a chi ci vuol far conoscere le sue iniziative e i progetti, a chi ci vuole dare una mano in quei giorni. Chiamata a raccolto non ha solo lo scopo di diffondere biodiversità grazie all'antica pratica dello scambio di sementi, contestando e disobbedendo ai brevetti sulle sementi e a ogni legge o sentenza che limita o ponga fuori legge le sementi antiche. Chiamata a raccolto cerca di essere anche un momento di relazione, per costruire reti sul territorio, per costruire insieme, per proporre riflessioni e condivisioni di idee, sensibilità, percorsi su questioni per noi cruciali, come appunto il rapporto con la terra, l'alimentazione, il presente e il futuro, il rispetto della natura e della vita. Le sementi, la sovranità alimentare, la biodiversità, la questione OGM, la difesa del territorio, dell'ambiente, della salute, il condividere e il costruire insieme un'agricoltura relazionale, sono questi gli obiettivi, sono queste le tematiche principali che propone il gruppo Coltivare Condividendo, il gruppo bellunese che per l'edizione 2014 del suo evento chiamata Raccolto propone anche una novità che è un convegno che si terrà sempre a Feltre il giorno prima, quindi sabato 29 novembre alle 17, sarà un momento di riflessione e di confronto tra una serie di realtà italiane e straniere sulla questione delle sementi, dalla legge sui semi alle metodologie di riproduzione e di conservazione, dai vari percorsi intrapresi alle esperienze fatte agli scenari futuri. Chi volesse contattare e Coltivare Condividendo e magari anche dare un suo contributo a questa grande iniziativa può rivolgersi al sito coltivarcondividendo.blogspot.com oppure scrivere direttamente all'indirizzo email ideelibere@libero.it.
va te dire tu vas 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 te dire
State ascoltando Radio Cooperativa e la rubrica del martedì Voci dalle Dolomiti. Radio Cooperativa è una voce libera che ha bisogno del sostegno anche dei radioascoltatori, un'emittente che vive del volontariato, di chi ci lavora. Se siete nelle condizioni di farlo potete dare una mano anche economicamente utilizzando per un contributo il conto corrente postale numero 120 823 01 120 823 01 che è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35 129, Padova. Sempre la musica di Lesazo, tratta dal freemusicarchive.org, musica con licenze libere Creative Commons, le stesse che utilizziamo per il podcast di Voci dalle Dolomiti, nel sito di Radio Cooperativa e anche a www.bellunopop.it. Abbiamo parlato di molte tematiche questa settimana, alcune riguardano anche il mondo della politica, e a proposito del mondo della politica vi ricordo che dalla fine del mese di ottobre sostanzialmente sta entrando a regime la nuova provincia di Belluno. Dopo quelle elezioni che si sono svolte, hanno visto l'elezione di Daniela Lares Filon, sindaco di Auronzo di Cadore, a presidente della nuova provincia. Sindaco di Auronzo di Cadore, espressione della lista cosiddetta dei sindaci, che è stata frutto di un accordo fra sostanzialmente il Partito Democratico, che è la forza maggioritaria in provincia di Belluno, e il centrodestra e altre formazioni minori, ed è stato invece criticato da altre espressioni del mondo politico bellunese, e fra l'altro anche da una parte del Partito Democratico. C'è stata una spaccatura anche piuttosto marcata all'interno del PD, in particolare comunque il Movimento Autonomo Bard, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, ha dato corso a una sua lista alternativa per evitare che ce ne fosse una soltanto in queste elezioni di secondo grado, nelle quali sono stati chiamati alle urne soltanto i consiglieri comunali, per eleggere fra i consiglieri comunali e i sindaci appunto i 10 membri del nuovo consiglio di questa provincia che il governo nazionale ha voluto con questa riforma ridimensionare, rendere un ente di secondo livello, non più scelto dai cittadini. In questo caso appunto i 10 eletti sono 9 appartenenti alla lista cosiddetta dei sindaci di convergenza fra centro-sinistra e centrodestra per dare una rappresentanza territoriale alle varie vallate. Si è fatta una lista che ha tenuto conto soprattutto di equilibri di tipo geopolitico per dare un esponente più o meno a tutte le vallate principali della provincia di Belluno. È rimasto fuori peraltro l'Alpago, ed è entrato invece un esponente della lista alternativa, che è proprio il presidente del Bard, del movimento autonomistico Bard, che è un consigliere comunale, fra l'altro a Cesio Maggiore, comune della zona pedemontana fra Feltre e Belluno, Moreno Broccon. A proposito del Bard, va segnalato che sabato scorso c'è stata la nuova edizione della manifestazione per l'autonomia, che si è tenuta con questo scenario particolarmente suggestivo dei fuochi accesi sulle cime delle Dolomiti lungo l'intera dorsale di confine della provincia di Belluno. Sono state circa 300 le persone che hanno partecipato, che si sono mobilitate per accendere questi falò nel segno appunto dell'autogoverno della montagna, della richiesta di politiche più adeguate alle particolari esigenze di territori complicati come quelli appunto delle Dolomiti, e quindi sono stati accesi questi 40 falò per iniziativa del movimento autonomistico bellunese Bard, che ha accompagnato questa iniziativa con un comunicato nel quale ricorda questa terza giornata dell'autonomia e dell'accensione dei fuochi per ribadire con forza che non si ferma la lotta per l'autogoverno della provincia di Belluno, delle Dolomiti bellunesi. Dal Cadore all'Alpago, dal Comelico alla Val Boite, dalla Val di Zoldo all'Ampezzo e alla Vallata Gordina, da Feltre a Belluno, tante tantissime fiamme, scrive il Movimento Bard, un segno tangibile della nostra volontà di cittadini che vogliono rimanere e vivere nei nostri splendidi territori. Questo invito arriva dunque sia a partecipare alle iniziative del movimento, sia a tenere alta l'attenzione su ciò che sta accadendo in provincia. Per l'appunto c'è una dialettica che dovrebbe farsi abbastanza serrata nei prossimi mesi, perché la neonata provincia di Belluno, sotto la forma appunto ridotta di questo ente di secondo grado, dovrebbe in realtà diventare un ente molto importante, perché attende che la regione dia corso a quanto previsto dalla legge, dallo statuto regionale e dalla legge quadro approvata quest'estate, cioè al trasferimento di molte competenze dalla regione alla provincia di Belluno. Paradossalmente la provincia diventerà, se tutto andrà secondo queste previsioni normative, un ente che avrà molto potere, però non sarà stato eletto direttamente dai cittadini. una incongruenza, una situazione piuttosto paradossale che è stata al centro soprattutto in queste ultime settimane delle polemiche riguardanti appunto le elezioni provinciali, la nascita di una lista alternativa e anche la spaccatura all'interno del Partito Democratico. Si sottolinea insomma che se la provincia, come dovrà essere, diventerà la depositaria di una sorta di piccola autonomia, tanto per cominciare, della provincia di Belluno con il trasferimento delle competenze dalla regione, devono essere i cittadini a eleggere direttamente chi gestirà questa forma di autonomia. Ed eccoci alla pagina conclusiva per quanto riguarda questa settimana qui a Voci dalle Dolomiti, l'ultima puntata del mese di ottobre. Ci risentiremo in novembre e parleremo di come sarà andata la manifestazione antirazzista di sabato 1 novembre a Belluno, di sabato pomeriggio. Vi farò ascoltare le voci di quella piazza, di Piazza Duomo a Belluno, ma ora la pagina dedicata al software libero si è svolto per iniziativa del Linux User Group bellunese Luganega, il Linux Day 2014. All'ITIS Girolamo Segato di Via Tasso a Belluno si è svolto questo weekend, il 25 ottobre, weekend scorso. In programma diverse tematiche, storia e filosofia del software libero con una breve introduzione al desktop di Ubuntu 14.04, l'open source in fisica subnucleare, Linux oggi è diffuso ovunque nell'ambito scientifico, ha attecchito con particolare rapidità. C'è stata una talk in cui si è descritta l'importanza di Linux e di alcuni progetti open source, in particolare Jean 4 e Root, nel contesto dei più importanti laboratori scientifici europei dedicati alla fisica delle particelle elementari. Ultimamente, scrivono quelli del Linux User Group Luganega di Belluno, si sta sentendo molto parlare di Ubuntu Touch e di convergenza. Il 2014 sarà l'anno di questo attesissimo sistema operativo mobile, ma che cosa ha di particolare Ubuntu Touch e di preciso cosa intendiamo con convergenza? C'è stata una talk in cui si è parlato di tutto questo, cercando di capire come potrebbero evolversi i sistemi operativi che usiamo oggi, quindi il passaggio all'utilizzo, diciamo, in dispositivi, su dispositivi mobili di sistemi operativi GNU Linux come appunto Ubuntu con Ubuntu Touch. Abbiamo poi altri temi che sono stati affrontati dal Linux Day di 3 giorni fa a Belluno. Uno è il Linux Terminal Server Project, ovvero come realizzare un'aula informatica di alta qualità con pochissimi costi, un server da 300 euro e alcuni vecchi computer riciclati per creare un'aula informatica. Il Linux User Group bellunese Luganega, dopo la pratica maturata in alcune scuole della provincia, ha collaborato con l'associazione Jabbar per creare un'aula LTSP nella casa circondariale di Belluno, nel carcere di Belluno a Baldenì, e quindi il Linux Day è stata l'occasione per farsi raccontare da chi l'ha vissuta questa esperienza tra aspetti tecnici e aspetti sociali all'interno della casa circondariale di Belluno per la creazione di un'aula informatica di alta qualità con il Linux Terminal Server Project. Poi c'è stato al Linux Day un rapido tour su alcune distribuzioni GNU Linux. Come sapete, il mondo Linux, il mondo dell'open source e del software libero, si struttura attraverso varie forme, diciamo, di mettere insieme tutto ciò che riguarda il software attorno al sistema operativo, e quindi abbiamo molte opportunità diverse di scegliere fra distribuzioni di Linux. Alcune sono più adatte a un certo tipo di ambiente, a certi dispositivi, ai portatili piuttosto che ai fissi, ai server piuttosto che all'utilizzo desktop, e anche va tenuto conto l'aspetto riguardante l'utilizzatore. Ci sono distribuzioni che sono facilissime da usare anche per chi non sa nulla di computer, ma semplicemente vuole avere un ambiente molto amichevole su cui muoversi per fare le operazioni di cui ha bisogno con il computer. Altre distribuzioni richiedono invece qualche conoscenza in più, sono più avanzate, possono offrire anche delle performance diverse e più interessanti, però a chi qualcosa di informatica mastica. Fra gli altri temi affrontati dal Linux Day 2014 a Belluno c'è stato anche quello ormai molto in voga delle stampanti in 3D. Produrre un prototipo o un regalino in casa, scrive il Linux User Group Luganega, la tecnologia delle stampanti 3D si fa largo nel quotidiano. Ecco dunque che nel corso del Linux Day c'è stata una dimostrazione di come si può produrre un oggetto in 3D dal design fino alla finitura. Poi c'è stata anche una conferenza tra Belluno e Mosca su OpenStack, la nuvola della community. OpenStack è uno dei progetti open source più importanti e vivaci, coinvolge allo stesso tempo una community enorme e grosse aziende. Inoltre, le più importanti app del mondo girano su OpenStack. Ma OpenStack è cos'è? E in questa presentazione parleremo di questo sistema operativo cloud basato su Linux. Questo, diciamo, il comunicato con cui il Linux User Group bellunese Luganega ha presentato la sua iniziativa, l'evento annuale che si è svolto il 25 ottobre, quindi 3 giorni fa, a Belluno. E a proposito di software libero, vi faccio riascoltare la voce di Umberto Cartini del Linux User Group Luganega di Belluno, che avevamo incontrato tempo fa qui a Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa, per parlare per l'appunto di questa galassia che è sempre più interessante e si sta espandendo di un modo alternativo di affrontare il proprio rapporto con il computer e con l'informatica.
Come prima introduzione possiamo dire che generalmente il software che viene utilizzato può dividersi in due tronconi principali: il software proprietario, quindi software letteralmente chiuso, che è il software che normalmente siamo abituati ad utilizzare nelle macchine che vengono normalmente acquistate presso i negozi di informatica, e di software libero, che invece è un software che si differenzia anche un attimino per quella che è la filosofia che lo tiene in piedi. Quindi non è, diciamo, un software completamente oscuro, trasparente, ma dà la possibilità di essere visto, conosciuto e diciamo distribuito.
Quindi possiamo dire che non si tratta semplicemente di programmi che uno si scarica nel computer senza pagare e quindi sono, esatto, liberi, è qualcosa di più di semplicemente questo.
Esatto,
molto
spesso appunto si tende a fare un pochino di confusione fra quello che è il free software inteso come gratuità e invece il free software inteso come software libero. Una cosa non implica per forza di cose l'altra, mentre per il software libero può esserci la gratuità. Nella gratuità di un software proprietario non sempre invece esiste la condivisione, chiamiamola così, ed è proprio su questo che si differenzia in maniera particolare il software libero? Il concetto di condivisione e di conoscenza. Il padre del software libero può essere identificato, può essere identificato in Richard Stallman, il ricercatore del MIT. Per le sue esigenze appunto di programmatore si trovò a scontrarsi con diciamo la chiusura del software e l'impossibilità di poter accedere al codice per migliorarlo. Questo andò un attimino contro quelle che erano le regole iniziali dell'hacking informatico, perché all'inizio in effetti la programmazione o meglio la disponibilità di codice presso i programmatori era libera, solamente successivamente ci fu una parziale chiusura. Per questo motivo, diciamo, a livello filosofico, Stallman decise che queste cose dovevano iniziare a cambiare, doveva iniziare un'epoca nuova, un'epoca in cui valesse proprio il concetto di libertà, di condivisione, di studio e la possibilità di scambio. Per questo, diciamo, definì quattro libertà fondamentali sostanzialmente, che sono le basi portanti del software libero: la libertà di eseguire un programma per qualunque scopo, senza alcun vincolo nel suo utilizzo; la libertà di studiarne il funzionamento di questo programma, di adattarlo alle proprie esigenze, quindi vederne il codice, capirlo, studiarlo, modificarlo, insomma riuscire a metterci la mano fisicamente; la libertà 2, che era la libertà di ridistribuire copie del programma. Questo è molto importante, è inutile che io modifichi qualcosa se poi non sono in grado di cedere la mia conoscenza ad altri; e la libertà di migliorarlo il programma e di distribuirne i suoi miglioramenti. Quindi posso modificare anche solamente parzialmente il programma e distribuirne questi suoi miglioramenti.
Tutto questo è previsto, cioè è codificato in qualche forma, cioè uno che appunto decide di programmare un software che abbia una determinata funzione e poi di renderlo disponibile come software libero, diciamo, come fa a codificare questa sua decisione?
Questa sua decisione viene sostanzialmente portata a conoscenza degli utenti tramite delle particolari licenze. La licenza non è altro che un modo, una regola, chiamiamola così, con cui uno sviluppatore può mettere conoscenza il pubblico di come deve essere utilizzata la sua opera. Questo non significa che vengono a mancare sostanzialmente dei diritti di copyright o comunque non venga negata la paternità dell'opera, ma si dice semplicemente: attenzione, questo mio software, questo mio lavoro può e deve essere condiviso. Sotto questo punto di vista le licenze possono essere molteplici, nel senso che ognuna di esse può dare delle indicazioni particolari. Anche qui, ad esempio, ci può essere una biforcazione di quello che è un codice open source. Può esserci l'open source tradizionale, dove viene praticamente definita una libertà praticamente parziale del codice, che rimane aperto, quindi studiabile, però limita sotto un certo punto di vista quelle che sono le libertà dell'utente, e invece il software libero, dove viene invece curata in maniera particolare la libertà dell'utente e appunto a seconda del tipo di libertà che un autore di open source vuole portare avanti, vengono rilasciate delle licenze. Ad esempio la GPL, la GNU Public License, dà la possibilità appunto di diffondere, distribuire, copiare, modificare il software liberamente e obbliga in un certo senso anche le opere a scalare, quindi le opere derivate, a mantenere la stessa tipologia di licenza. possono esserci anche altri tipi di licenze che riguardano il mondo così del software libero, magari legate anche, tanto per dire, alla documentazione. Qui magari andiamo a finire nelle Creative Commons, dove hai la possibilità di dare dei vincoli, diciamo, condizionati all'opera, quindi puoi ad esempio renderla non commerciabile, ma diciamo può essere modificabile, oppure possono esserci, diciamo, delle tutta una serie di combinazioni che ti danno la possibilità a vari livelli di diffondere la tua opera.
Certo,
è una
questo
cosa molto...
vale per quanto riguarda Creative Commons, vale appunto per opere dell'ingegno in generale, quindi
esatto.
Abbiamo le canzoni, i testi,
i testi,
quant'altro,
certo.
Uno possa voler distribuire in modo appunto libero, con una serie di limitazioni, ovviamente con sempre riconosciuta la paternità all'autore. Dunque, per tornare al software, se io scarico un software gratuito, diciamo, e lo installo nel mio computer, ho semplicemente scaricato un programma che mi serviva, del quale però non posso vedere niente, come se comprassi o affittassi una macchina che ha il cofano sigillato. Non è che io posso aprire e dire magari mi piacerebbe modificare questa cosina perché fa meglio al caso mio, o voglio vedere se posso renderla migliore, così il prossimo utilizzatore avrà una versione che inquina meno o cose di questo genere. No, con questo tipo di software, diciamo, cosiddetto proprietario, io compro una macchina che ha il cofano motore sigillato, anche se è un software che ho avuto gratuitamente, mentre per il software libero io posso aprire e modificare io e tutti gli altri, quindi insieme creiamo sostanzialmente una comunità, se ho ben capito.
Esattamente, esattamente. Cioè, la differenza proprio di definizione di freeware e software libero sta proprio in questo, nel senso che il freeware identifica semplicemente in maniera generica la gratuità del prodotto, quindi io ho un prodotto gratuito, punto. Mentre il software libero va oltre, dice ok, te lo do anche gratuitamente, però ti do un'altra libertà fondamentale, che tu puoi vedere esattamente quello che c'è dentro. Non ti va bene, lo vuoi modificare perché, come dicevi tu, ad esempio, quella tua macchina ha bisogno di un'aspirazione particolare perché il tuo uso è diverso da quello degli altri? Benissimo, lo puoi fare senza inficiarne assolutamente nessuna garanzia, perché sono io che ti dico lo puoi fare. Anzi, ti dirò di più: se la tua modifica funziona bene, la puoi mettere a disposizione di tutti, formando appunto una cosa molto importante, che è la comunità. Ed è la comunità, tra l'altro, è una cosa fondamentale nel mondo del software libero.
Certo, perché esistono sia comunità di sviluppatori, sia comunità di collaboratori che non sono direttamente degli sviluppatori, ma magari sono persone che testano o che contribuiscono in altro modo, pur non essendo degli informatici in senso stretto, per esempio con le traduzioni delle interfacce dei programmi o quant'altro in varie lingue. E poi esistono anche le comunità dei semplici utilizzatori che si danno, diciamo, che contribuiscono a che migliori la possibilità di utilizzare il software e di risolvere i problemi che ognuno può incontrare nel suo utilizzo quotidiano. Quindi è un fenomeno che sostanzialmente ha messo in moto anche una grossa dinamica di dialogo che funziona poi fondamentalmente attraverso internet.
Assolutamente sì, diciamo che la comunità è assolutamente tutto, è un modo, tra l'altro, di scambiarsi tra l'altro modi d'utilizzo, è il modo di scambiarsi dei trucchi per poterlo farlo funzionare bene, è un modo eccezionale per fare del debug molto importante per i programmi, è un modo per dare, diciamo, avere la possibilità di condividere delle conoscenze, di diffondere anche le conoscenze degli altri, perché la cosa poi importante di questo è che generalmente quando viene diffuso un sapere, un trucco, un pezzo di codice, un qualcosa, viene sempre citato la fonte di origine, quindi io posso essere portatore di conoscenza e di esperienze fatte da altri, dà modo di essere partecipi di una vita sociale molto estesa, senza confini, dove diciamo effettivamente quello che può essere un divario anche culturale viene abbattuto. Ci sono strumenti infiniti per cui la gente può contattare chi sviluppa direttamente, tra l'altro che non è da tutti, voglio dire. Oppure delle comunità che ne stanno facendo uso, che sono le mailing list, sono i forum, sono i blog, e come dici, hai detto bene tu, non è assolutamente necessario essere un guru dell'informatica, o addirittura non serve nemmeno esserlo, perché ognuno in questo ambito culturale può dare la propria, il proprio contributo, anche appunto cosa importantissima, ad esempio con le traduzioni.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E con Umberto Cartini, che pochi giorni dopo il Linux Day svoltosi a Belluno ci ha aiutato a comprendere il mondo del software libero, si chiude questa settimana Voci dalle Dolomiti. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, buona serata in compagnia di Radio Cooperativa, appuntamento a martedì prossimo, ma vi ricordo anche l'appuntamento di questo sabato 1 novembre in Piazza Duomo a Belluno con la manifestazione antirazzista. Buona serata!